Se qualcuno ancora non lo sa, te lo faccio sapere stamattina. Hai una chiamata. E dopo la salvezza, l'altro aspetto fondamentale, importante, è proprio quello di ubbidire alla chiamata che il Signore ci ha rivolto. Perché da quando siamo nati di nuovo, Dio ha messo una vocazione dentro di noi, mettendo la natura di Cristo, quindi questa nuova nascita, ci ha portato questo dono meraviglioso di Dio, che è la vocazione che abbiamo per funzionare nel corpo di Cristo, per fare scorrere attraverso di noi il dono di Dio, per fare scorrere attraverso di noi la grazia di Dio, per fare scorrere attraverso di noi l'unzione. Perché tutti quanti noi desideriamo avere una potente unzione sulla nostra vita, tanto che quando ministriamo sui malati vogliamo vedere i malati guariti, ministriamo sulle persone perché ricevono la salvezza e vedere subito i loro cuori che si aprono, o tante altre cose che hanno a che fare proprio con tutte le benedizioni che Dio ha preparato perché le persone siano benedette. Tutti vogliamo vedere questa potente unzione che scorre attraverso la nostra vita. È stata preparata, è a nostra disposizione, ma l'unzione non scorre solo perché siamo salvati, ma l'unzione scorre se ubbidiamo alla chiamata, e la chiamata ha a che fare con il servizio. E l'unzione scorre quando noi serviamo. Se non abbiamo l'attitudine e la prontezza a servire il Signore, e quando diciamo servire il Signore non stiamo parlando di un'idea, di un pensiero, stiamo parlando di vita pratica, di cristianesimo. Servire il Signore significa annunciare il Vangelo ad ogni creatura, testimoniare della grazia di Dio. Servire il Signore è questo verso il mondo. Servire il Signore significa poter dare il proprio contributo nella Chiesa, perché siamo corpo, e come ogni corpo che funziona e che funziona bene, vediamo che tutte le membra del corpo hanno una funzione, con un'energia, con una forza per funzionare nella loro funzione. E così il braccio ha la sua funzione, e per la sua funzione ha quell'energia, quella forza che noi chiamiamo unzione, per funzionare e per dare il suo contributo importante nel corpo. E l'Apostolo Paolo prende l'immagine del corpo per spiegare l'importanza del servizio, l'importanza dell'unzione che è stata messa in ognuno di noi, perché l'unzione ci è stata data non perché tu possa mostrare con un'etichetta il titolo che hai, ma perché tu possa benedire il corpo di cui fai parte, il corpo di Cristo, in particolare nella chiesa locale. E quindi abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto come attraverso l'epistola di Pietro, la seconda epistola di Pietro, al capitolo 1, dal verso 3 in poi fino al verso 11, abbiamo visto i tre momenti fondamentali della vita del credente. Il primo, dove si riceve la rivelazione, quella che abbiamo chiamato rivelazione annunciata, quando abbiamo ricevuto Cristo come Signore e Salvatore e la nostra vita è cambiata, siamo diventati figli di Dio. È lì, attraverso la conoscenza del Signore Gesù Cristo, che ci è stato rivelato attraverso un annuncio, attraverso il Vangelo che ci è stato predicato. Questa è la rivelazione annunciata, ma quello è solo l'inizio. Molti considerano la salvezza, e cioè il momento iniziale, come la fine. Sono salvato, adesso tutto a posto, adesso posso continuare a farmi la mia vita. Ma come la fai questa vita se non cresci nella conoscenza? Perché quando cresci nella conoscenza di questa vita nuova che ti è stata data, tu cominci a vedere tutte le cose che Dio ha preparato, cominci a camminare nella rivelazione, cominci a camminare nelle meraviglie e cominci a camminare sempre a bocca aperta. Perché ogni giorno rimani meravigliato di tutto ciò che Dio ha preparato per te. Quindi abbiamo visto che a questo deve seguire, per poter essere partecipi della natura divina, deve seguire lo studio e la pratica dei doni. E quindi poi lì si fa tutto un elenco di delle cose che dobbiamo aggiungere alla fede. E dobbiamo aggiungerle attraverso lo studio e attraverso la pratica di questi doni, facendo esperienza. Perché vedete, la fede teorica, tutti quanti sono capaci a mostrarla. Perché per fede posso fare questo, per fede posso fare quell'altro, perché, e a volte siamo lì a fare delle dichiarazioni di fede. È bene fare le dichiarazioni di fede, ma poi bisogna seguire a quella dichiarazione un percorso di obbedienza. Sei tu che devi dimostrare adesso che stai credendo in quello che hai detto con la tua bocca. E quando tu dimostri che ci credi, Dio ti conferma dal cielo con segni, prodigi e miracoli. Questo ci porta fino alla gloria. Poi, per poi proseguire, perché quando poi tu cominci a conoscere le meraviglie della grazia di Dio, cominci a conoscere sempre di più, in un rapporto sempre più intimo, il Signore, per mezzo dello Spirito Santo che ti guida, per mezzo dello Spirito Santo che ti riporta le parole del Padre, che ti rivela ciò che Cristo ha preparato per te. Quando tu cammini in questo modo, tu allora cominci a cercare la rivelazione. Tu vuoi di più, non ti basta quello che hai avuto, tu vuoi di più, la tua fame cresce. E questa è quella che noi chiamiamo rivelazione cercata, che è quella che corrisponde alla vocazione. Quando tu hai una vocazione dentro, tu non puoi fare a meno di rivolgerti continuamente con il tuo pensiero, con i tuoi atti, con il tuo cuore alla vocazione che c'è dentro di te. È il tuo desiderio, è il tuo modo naturale di vivere. Come quelli che hanno la vocazione del canto, vogliono sempre cantare, in tutte le cose cantano, anche quando stanno facendo le cose a casa, i servizi a casa, o stanno pulendo il bambino, stanno togliendo il pannolino anche in mezzo all'odore che questo emana, li cantano. C'è questa vocazione, ti piace, è il tuo diletto, è la tua gioia. Perché quando tu cominci a scoprire la vocazione che c'è dentro di te, scopri anche la gioia del Signore che c'è dentro di te. Perché la vocazione e la gioia camminano insieme. La rivelazione, cioè voglio conoscere di più, voglio sapere di più. Così come l'apostolo Paolo, che dopo avere fatto certe esperienze, però lui era talmente affamato della presenza di Dio, talmente affamato di conoscere di più di Dio, perché tutto quello che aveva conosciuto fino a quel momento era una conoscenza attraverso gli studi e la parola che aveva ricevuto. Lui era stato tra l'altro ai piedi di Gamaliele, il maestro più in gamba che c'era in quel periodo, era un maestro della parola. E come spiegava la parola, e quindi tutto l'Antico Testamento, come la spiegava Gamaliele, nessun altro, era di una chiarezza, dava proprio, ti portava a vivere tutto ciò che ha a che fare con la Torah, con la legge, con l'Antico Testamento. L'apostolo Paolo era stato ai suoi piedi ed era uno dei suoi migliori discepoli, ma tutta quella conoscenza, quando ha conosciuto Cristo, non gli bastava, voleva di più, voleva toccare il cuore di Dio. La conoscenza senza il rapporto con il Padre serve a poco, anzi ti gonfia. È come la pompa delle biciclette, che serve per gonfiare. Ma quello che Paolo adesso voleva non era più solo conoscenza. Va bene la conoscenza, è importante la conoscenza, è uno dei fondamenti la conoscenza, perché senza conoscenza tu non puoi neanche sapere ciò che Dio ha preparato per te, neanche la salvezza puoi ricevere se non c'è conoscenza, è la conoscenza che viene attraverso la parola. Ma poi la parola ti deve portare a colui che ha dettato la parola, l'autore della parola, il Padre Celeste, ad avere un rapporto con lui. E Paolo era talmente desideroso di conoscere il cuore di Dio che se ne andò per due anni, se ne andò in un deserto. Si è isolato. Io voglio di più, voglio conoscere di più, voglio sapere di più. E se n'è andato in un deserto, nel deserto d'Arabia, è stato lì per 2 anni e lì stava, si dedicava alla preghiera e allo studio della parola, ma soprattutto alla ricerca della presenza di Dio. Fino a che non è stato rapito fino al terzo cielo, era talmente desideroso, talmente affamato, che Dio non poteva rimanere insensibile, tra virgolette, a questa richiesta. Perché era come se Paolo stava continuamente dicendo: papà, 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 ti voglio conoscere, ti voglio conoscere, ti voglio conoscere, papà. Fratelli cari, quante di noi realmente chiamano Dio Padre pensando a Lui, al Padre, a papà? Perché noi guardiamo Dio in base a quello che ci è stato in qualche modo tramandato dalle tradizioni. Lo guardiamo soprattutto attraverso la religione, che ci ha inculcato un Dio, sì, della Bibbia, ma un Dio distante, un Dio che giudica, un Dio che dà regole. Vanno bene le regole? Perché in ogni famiglia c'è bisogno di regole per poter funzionare. Ma la cosa più importante nella famiglia, e le regole stesse servono per curare i rapporti tra i familiari, per avere rapporti di benedizione, di amore, di comprensione, di aiuto reciproco, di riconoscenza, di ringraziamento per l'altro. E quindi l'apostolo Paolo si trova lì nel deserto e viene rapito fino al terzo cielo, perché il Padre non può stare più lì senza che abbia presso di sé quest'uomo che lo cerca in questa maniera così forte, con questo grande desiderio. E lui dice che è stato rapito fino al terzo cielo e che ha ricevuto tali rivelazioni, un'eccellenza di rivelazioni. Ma queste rivelazioni che ha ricevuto l'apostolo Paolo, tutti quanti noi potremmo riceverle. Perché molte volte ci fermiamo sulla soglia del "ma lui era l'apostolo Paolo", oppure pensiamo a Gesù "ma lui è Gesù, il figlio di Dio", oppure pensiamo a Pietro "ma lui era Pietro". Ma tu sei tu. La dobbiamo smettere col pensare che tutte queste cose che ci vengono dalla Bibbia è per vedere che quelli erano dei super uomini o delle super donne, e che noi poverini siamo qui sotto in questa valle di lacrime. Questi, dice la scrittura, sono esempi perché tu li possa imitare, sono esempi per noi, per poter avere lo stesso cuore che queste persone avevano quando hanno cercato Dio e lo hanno trovato. E Dio ha camminato con loro. Tutti quanti noi riconosciamo che Dio ha camminato con Mosè. Ma Mosè è quello che ha cercato la gloria di Dio ad ogni costo. Fammi vedere la tua gloria, altrimenti io da qui non parto. Va bene, ti faccio. No, 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 va bene niente. Voglio vedere la tua gloria. ma morirai, voglio morire. Se per vedere la tua gloria devo morire, allora voglio morire. E Dio si fece vedere da dietro e ha detto: io faccio passare davanti a te tutta la mia misericordia, la mia bontà, la mia benignità. Lui voleva vedere ad ogni costo. L'apostolo Paolo voleva a tutti i costi questo rapporto di intimità con Dio, con il Padre, e ha cercato la rivelazione. E nella rivelazione, miei cari, voi trovate tutte le risposte. Nella rivelazione voi trovate tutte le risposte divine. Tutto ciò che Dio ha preparato nel vostro cammino è anche più di questo, perché l'apostolo Paolo stesso dice che lui ha ricevuto eccellenza di rivelazione, e alcune di queste rivelazioni lui ce le spiega attraverso le epistole, attraverso gli insegnamenti che vediamo nelle epistole. Per esempio, l'insegnamento sulla Chiesa che c'è in Efesi è qualcosa di straordinario. L'epistola ai Romani, che meraviglia, che benedizione, e così tutte le altre, l'epistola ai Galati, eccetera. Come spiega la grazia a lui, non c'è nessun altro. Anche l'apostolo Pietro lo attesta, lo conferma. Tutte le cose che Paolo dice, che insegna nelle sue epistole, sono anche a volte sono anche difficili da comprendere, ma è la rivelazione che lui ha ricevuto. E come ha ricevuto questa rivelazione? Solo perché è stato scelto, o perché lui l'ha cercata? Perché l'ha cercata. Vuoi conoscere la potenza della tua vocazione, rendere sicura la tua vocazione? Cerca con tutto te stesso, cerca con tutto il tuo cuore, perché la parola di Dio ci fa sapere che Dio si fa trovare da quelli che lo cercano con tutto il cuore. Questo rende sicura la tua vocazione, come dice poi lì al verso 10 e 11, rende sicura la tua vocazione. E camminare nella vocazione significa fare tutto con eccellenza, con il minimo sforzo. Non fai fatica, perché è la tua gioia, perché è l'abilità di Dio dentro di te. Dio si affatica in tutte le opere che fa? Si stanca? Ogni tanto mi potete rispondere quando vi faccio le domande. Dio si affatica? Lui si stanca? Bene, lui ha messo questa sua potenza, che quando fa qualsiasi opera lui non si affatica e non si stanca, questa sua potenza l'ha messo dentro di te. Ma non è scontato che tutto questo funzioni, perché sei tu che devi cercare, la devi cercare. Voglio un attimino, per andare avanti, prima di andare avanti nella chiamata, per poter scoprire, capire la chiamata di Dio nella nostra vita, voglio parlarvi un attimino della storia di Israele, perché dalla sua storia comprendiamo il cammino del credente. Perché la storia di Israele, dalla liberazione della schiavitù in Egitto fino alla terra promessa, è l'immagine del cammino del credente, di ognuno che crede. Infatti vediamo che il primo passo che ha fatto Israele è quello, prima di tutto, di essere liberati dalla schiavitù attraverso il sangue dell'agnello che è stato sparso sull'architrave e sugli stipiti delle famiglie ebree. E in quel momento ogni famiglia doveva prendere un agnello, sgozzare l'agnello, mettere il sangue in un catino e poi spargere quel sangue. Bisognava spargerlo. Non basta che Gesù ha sparso il sangue sulla croce, non basta che Gesù ha versato il suo sangue, ma tu lo devi applicare, lo devi prendere, lo devi applicare. Infatti ogni capo famiglia doveva prendere quel sangue e doveva applicarlo sull'architrave e sugli stipiti delle porte delle loro case. Allora il giudizio e la condanna che stava per passare sarebbero passati oltre. E infatti questa era la celebrazione della Pasqua. E Pasqua significa letteralmente passare oltre, passaggio, che si riferisce sia alla maledizione, al giudizio e alla condanna che sono passate oltre. C'erano gli angeli del giudizio che stavano passando e quando passavano morivano i primogeniti. Ma quando sono passati davanti alle case dove vedevano il sangue, quando vedevano il sangue, il giudizio passava oltre. Loro non potevano fare nulla. Questo è quello che è avvenuto in ognuno di noi all'atto della salvezza. Il giudizio e la condanna che c'era su di noi è passata oltre, ma non è passata oltre ed è finita lì. Gesù ha pagato per questo. Lì era l'agnello che pagava, ma qui è stato Gesù che ha pagato. Lì l'agnello ha pagato per la salvezza fisica del popolo di Israele. Qui l'agnello ha versato il suo sangue per la nostra salvezza, la salvezza del nostro intero essere, spirito, anima e corpo. Questa è la Pasqua, che è la salvezza. Ed è stata la prima festa che Dio ha introdotto, la festa dell'Eterno. Infatti il comando che Dio aveva dato a Mosè da ripetere al Faraone è: fai uscire il mio popolo perché mi possa celebrare una festa nel deserto. Ed era proprio la festa di Pasqua. La Pasqua ha a che fare con la salvezza, questo è il primo passo. Ma non è finito lì, c'erano le promesse di Dio. Ora, quando Dio ha fatto delle promesse, le ha fatte ad Abramo, ha detto ad Abramo che sarebbe diventato una nazione che avrebbe ereditato la terra di Canaan con tutti i popoli che c'erano in quella terra, e gli dà anche i confini. Poi la storia prosegue e arriviamo fino a che la famiglia di Giacobbe non diventa un popolo in Egitto, e questo popolo giace nella schiavitù. Allora qui c'è l'atto divino di salvezza per questo popolo, che lo libera dalla schiavitù e lo fa diventare, soprattutto questo è importante, lo fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Perché diventa il popolo di Dio? Così Dio ha scelto, io voglio che questo adesso sia il mio popolo e finisce tutto lì? No, perché tutto ciò che Dio fa lo fa legalmente. Dio non fa nulla ingiustamente o per un atto di forza, perché siccome sono Dio decido io. No, Dio fa tutto legalmente, secondo giustizia. Quello è il popolo di Dio, perché Dio ha fatto un patto con Abramo. E nel patto con Abramo tutto ciò che apparteneva ad Abramo apparteneva a Dio. Nel patto i due vengono insieme, tutta la loro eredità diventa una sola eredità. La loro vita diventa una sola vita, si unisce e diventa una sola vita. Questo è anche il patto matrimoniale. Nel patto matrimoniale i due diventano una sola carne e mettono insieme tutti i loro beni. È vero che poi l'uomo fa le leggi come vuole lui e a modo suo, ma dobbiamo guardare ai modelli divini, a ciò che Dio ha stabilito sin dall'inizio, sin dal giardino dell'Eden, ma non voglio andare su questo. Quindi il popolo esce libero, addirittura viene arricchito, perché gli egiziani non vedevano l'oro che se ne andassero, perché erano diventati una grave maledizione per tutto l'Egitto. E più stavano lì, più venivano maledizioni su di loro. E quindi non vedevano l'oro che uscissero, e per farli uscire più velocemente davano loro ricchezze. Prendete questo, prendete quest'altro. E con quelle ricchezze che il popolo di Israele poi ha potuto fare tutte le cose che ha fatto, il tabernacolo. e ha potuto acquistare anche dei beni, dei terreni e tutto il resto. Ma andiamo al secondo passaggio, che è proprio il passaggio del Mar Rosso. Lì abbiamo il battesimo in acqua, dopo, subito dopo la salvezza, c'è il battesimo in acqua. Infatti arrivano al Mar Rosso e lì c'è il battesimo del popolo. Passano attraverso l'asciutto, passano attraverso il mare. L'acqua per loro non è stato un pericolo, ma piuttosto, al contrario, un mezzo di salvezza. Perché loro sono passati all'asciutto, ma quell'acqua che per loro è stata salvezza, per gli egiziani, per l'esercito, il potente esercito egiziano, è diventato giudizio. Poi dopo il battesimo in acqua, vediamo che il popolo cammina nel deserto accompagnato dal fuoco di notte e dalla nuvola di giorno, e questo rappresenta il battesimo nello Spirito Santo. La nuvola della presenza di Dio di giorno, perché non venissero colpiti dall'ardente calore del sole durante il giorno, e il fuoco di notte, perché voi sapete c'è questa escursione termica terribile nel deserto, quindi la notte si va a zero, anche sotto zero, e quindi la notte c'era bisogno di un fuoco, e c'era un bel fuoco, un grande fuoco che riscaldava tutto l'accampamento del popolo di Israele. E voglio sempre ricordare che questo accampamento non era un accampamento formato da una diecina di tende, perché c'erano circa 2 milioni di persone che camminavano nel deserto, e quindi erano parecchie persone, molte persone. E Dio provvede per 40 anni a questo popolo nel deserto di circa 2 milioni di persone, provvede tutto ciò che necessitava loro. Provvede cibo ogni giorno, provvede l'acqua ogni giorno, provvede i vestiti ogni giorno, provvede i calzari ogni giorno. Provvede animali, perché loro si sono portati anche gli animali dall'Egitto, e poi questi animali crescono, figliano e crescevano insieme con loro. Dio provvedeva tutto, di tutto e di più per il loro cammino. Questo ci dovrebbe fare comprendere una cosa, fratelli cari: perché siamo in Cristo e perché siamo diventati il suo popolo, ritorno un attimino a quello che ho detto poco fa, e cioè il popolo di Dio. Lì il popolo di Israele si riconosce, ha un'identità, si riconosce popolo e diventa una nazione, perché riceve l'Iddio di Abramo come loro Dio, e quindi un solo Dio per parecchie persone, alcune milioni di persone. E quindi hanno l'identità con l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E loro infatti hanno l'autorità di poter chiamare l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe per ricevere aiuto al momento opportuno. Poi ricevono una legge che per loro è la Costituzione, lo statuto, la Costituzione della loro nazione. Ancora oggi Israele ha come Costituzione la Torah, la legge, e questo ha dato loro una forte identità, un talmente forte questa identità che questo popolo si è sempre distinto nella storia dell'umanità, e fino ad oggi questo popolo c'è ancora, mentre tutti gli altri popoli sono passati, non ci sono più. Dov'è l'Egitto? Dov'è l'impero romano? Dove sono gli Assiri, i Babilonesi? Dove sono tutti i grandi imperi, i grandi popoli dell'antichità? Dove sono? Non ci sono più. Il popolo di Israele li ha conosciuti tutti, questi grandi popoli. Ha conosciuto tutte queste grandi dominazioni, questi imperi, e questo popolo ancora oggi è qui a testimoniare dell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Quando noi siamo entrati in Cristo, non abbiamo solo ricevuto una salvezza personale, noi siamo entrati in una famiglia. Siamo entrati in un popolo che è famiglia. La famiglia del Signore Gesù Cristo, la famiglia di Dio. E siamo entrati in questa famiglia per mezzo del patto che Dio ha fatto con l'uomo in Cristo Gesù, dove Gesù ha versato il suo sangue per Dio e per l'uomo. E il suo sangue ha soddisfatto pienamente la giustizia di Dio e ha riscattato l'uomo dalla sua condizione di peccato. Che meraviglia! Noi ora abbiamo un rapporto con Dio che è un rapporto di patto, e nel rapporto di patto tutto ciò che appartiene a Dio è tuo per eredità. Non è che tu devi elemosinare a Dio qualcosa, tu sei erede. La parola di Dio ci fa sapere che in Cristo Gesù siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Cioè tu hai la stessa eredità che Cristo Gesù ha, perché questo significa coerede, hai la stessa eredità. Perché può darsi sì a Gesù, certo, lo capisco, lui è figlio di Dio, è venuto dal cielo, quindi lui ha diritto a tutto quello che viene dal cielo, che c'è nel cielo, al regno di Dio, tutto, lui ha tutto, lui è il re, lui ha diritto a tutto. Ma io, la Bibbia ci fa sapere che tu sei coerede, hai la stessa eredità. Per favore, glielo dice alla persona accanto, così si convince: hai la stessa eredità di Gesù. Solo che attualmente non stiamo vivendo le meraviglie di questa eredità. E allora guardiamo come Dio per 40 anni fa camminare il popolo nel deserto per metterlo alla prova. Cosa sono questi 40 anni? Sono la crescita nel carattere. Dovevano crescere nel carattere, dovevano crescere nella fede. E vediamo che la vecchia generazione si rifiuta, rinuncia a crescere nel cammino di fede, rinuncia ad avere fiducia in Dio e continuamente si rivolge al passato, dicendo: quando eravamo in Egitto, mangiavamo e avevamo questo e avevamo quell'altro, stavamo bene, ora siamo qui nel deserto e Dio ci ha portati qui nel deserto per farci morire. Fratelli cari, sorelle care, tutto questo rappresenta noi, il nostro cammino di fede. Se tu vuoi seminare lamentela, questo è quello che raccoglierai, il frutto della lamentela. E il frutto della lamentela è tutto ciò che ti viene rubato, ammazzato e distrutto. La lamentela non viene mai da Dio. Guardate la parola di Dio. La parola di Dio non contiene lamentele, ma piuttosto contiene promesse. Promesse di benedizione, promesse di eredità, promesse perché tu possa ricevere tutto quello che ti è stato donato in Cristo Gesù. E nel deserto Dio dà l'opportunità al popolo di Israele di imparare nel deserto a dipendere da Dio, a non dipendere dalle nazioni attorno o dallo spirito di questo mondo. In qualche modo è come se Dio se lo fosse isolato, se l'è isolato per un periodo di tempo per farlo uscire fuori dagli schemi mentali del mondo, perché potesse camminare per fede avendo fiducia in Dio che lo provvedeva ogni giorno. Dio ogni giorno faceva scendere la manna. Ed era la manna di ogni giorno, era la manna fresca di ogni giorno, perché le compassioni di Dio si rinnovano ogni mattina. Ogni giorno avevano acqua e acqua in abbondanza, ed era acqua che scorreva, non era acqua di palude. Era acqua che scorreva, veniva fuori dalla roccia e quindi scorreva, era sempre acqua fresca, 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 buona, pura. Era acqua salutare, in quell'acqua non c'erano infezioni, non c'erano virus, non c'erano animali che potevano essere pericolosi per loro, era acqua pura. Questo rappresenta anche la rivelazione che tu devi ricevere ogni giorno. Questa è l'acqua pura della sua parola che tu devi bere ogni giorno, perché tu non puoi vivere dell'acqua che hai bevuto ieri. Perché si ricorda sempre la manna di ieri, la manna, le persone che cercavano di raccogliere la manna il giorno, appena spuntava il giorno nuovo, quella manna andavano a vedere se c'era, andavano a prendere e c'era, era piena di muffa. Non si poteva mangiare, perché tu devi vivere la tua fede nel quotidiano, quotidianamente. Quanto è importante questo aspetto. E Dio camminò con loro, perché noi pensiamo sempre, il popolo ha camminato 40 anni nel deserto, e vi voglio fare vedere che oltre al popolo che ha camminato 40 anni nel deserto, Dio ha camminato con il popolo 40 anni nel deserto. Con la nuvola e il fuoco, con il tabernacolo, l'arca della sua presenza. Dio era con loro ogni giorno nel deserto, per tutti quei 40 anni Dio è stato con loro. Non ha mai fatto mancare la sua protezione, la sua difesa e soprattutto la sua presenza. Dio è con te. Chi hai ricevuto tu? Hai ricevuto l'Emanuele. E chi è l'Emanuele? Dio con noi. Gesù stesso alla fine di Matteo 28 dice: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita. Per lui è sicuro che è così, è per noi che non è sicuro che è così, e tante volte camminiamo come se lui non ci fosse, ma lui c'è. Gesù c'è, lui c'è, è presente nella tua vita giorno per giorno, perché lui l'ha detto, io ci credo. Ma se ci credo significa anche che devo rivolgergli la parola, che lo devo cercare, lo devo chiamare. Signore, ho bisogno di te, per favore parlami. Io ho imparato una cosa, che col Signore non chiedo più consigli. Signore, cosa mi consigli su questa situazione, su questa scelta che devo fare? Perché i consigli rimangono sempre sotto il tuo patrocinio. Sei tu che li gestisci, i consigli. Se mi va, lo prendo, se non mi va. E a volte, sapete, i consigli di Dio non passano dalla nostra anima. È bello il suo consiglio, sì, lo metto in pratica. E quando il Signore ti dice di santificarti, di consacrarti, quando il Signore ti chiede, ammettiamo che sia un consiglio, di rinunciare a certe cose che hanno a che fare con lo spirito di questo mondo, con attitudini sbagliate, in quel momento tu dici: vabbè, è un consiglio, adesso non mi va, voglio fare come dico io. E se tu rinunci a quel consiglio, andrai incontro a quello che ti darà la scelta che hai fatto. Ma io ho imparato una cosa, che col Signore non vivo più di consigli. Lui, le sue parole per me non sono più un consiglio, sono un comando. Lui mi ha comandato di vivere. Lui mi ha comandato di avere abbondanza di vita, di vivere nella vita eterna. E ogni volta che io parlo con lui e lui mi risponde, lui mi parla e lui mi dice, e mi parla attraverso la parola, e mi parla attraverso la parola predicata, la parola meditata, e mi parla mentre sono in preghiera e parla al mio spirito, e mi parla quando sono nello spirito e sto parlando in altre lingue e lì sto proferendo misteri con Dio e poi chiedo di poter interpretare, e lui mi parla. E quando lui mi parla e nella mia testa si fa chiaro qual è la sua parola e ho conoscenza della sua parola, quello per me è un rema, cioè un comando, non un consiglio, è un comando. Quindi per 40 anni nel deserto, crescita nel carattere, vengono provati i cuori e la fede per crescere, per essere pronti poi a entrare nella terra che Dio aveva promesso ad Abramo. La terra era stata promessa ad Abramo, ma vediamo che Abramo non l'ha posseduta. Ma adesso era il tempo per entrare e prendere possesso. Però sappiamo che la vecchia generazione è morta nel deserto perché mormorava, si lamentava, se la prendeva con Dio, se la prendeva con le autorità messe da Dio, se la prendeva con Mosè, con Aaron. E loro, proprio per questo, perché hanno seminato mormorie e lamentele, questo è quello che li ha distrutti. Sono morti nel deserto, ma Giosuè e Caleb, che erano mossi da un altro spirito, allora quella della lamentela e del mormorio è uno spirito, ed è uno spirito terribile, è lo spirito dell'inganno, è lo spirito del bugiardo, è lo spirito di questo mondo che ti porta continuamente a vivere nella lamentela e nel mormorio. Tant'è vero che il mondo ha fatto pure un detto: vuoi stare bene? Lamentati. Così dice il mondo. Se vuoi stare bene, lamentati, perché così lamentandoti tu intenerisci il cuore degli altri, in qualche modo ti aiutano. Ma dove stiamo andando? E Dio li fa camminare per 40 anni nel deserto perché loro imparassero a camminare per fede. Ognuno dica: camminare per fede. Dopodiché, appena arrivano, dopo quei 40 anni, arrivano davanti alla terra promessa, Dio dice: ecco la terra, dovete entrarci. Loro mandano delle spie, e le spie hanno fatto vedere al popolo la terra promessa, e le spie rappresentano il vedere la terra, vedere il regno. Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno. Le spie hanno raccontato ciò che c'era nel regno, cosa c'era nella terra promessa, le benedizioni che Dio aveva stabilito, quelle che lui aveva detto, aveva dato ad Abramo, ai suoi figli, alla sua progenie, al popolo di Israele. E quindi loro mostrano e fanno vedere al popolo. E sappiamo purtroppo che 10 di queste spie hanno fatto un cattivo resoconto e hanno fatto vedere al popolo la potenza dei nemici, la potenza dei giganti, la potenza delle città fortificate. Tu non puoi farci niente, in questo mondo devi soffrire. Mentre Giosuè e Caleb, loro erano mossi da un altro spirito, che era lo spirito della fede, e questo spirito della fede fa vedere ciò che Dio ha preparato e fa vedere anche come Dio interverrà e ci darà vittoria. Infatti loro hanno detto: questa è la terra dove scorre latte e miele, e tutto quello che c'è è meraviglioso, è buonissimo, è la benedizione di Dio, veramente questa è la benedizione che Dio ci ha dato. E anche se ci sono i giganti, è vero che ci sono i giganti, è vero che ci sono le città fortificate, ma saranno nostro cibo. Quelli dicevano: noi saremo il loro cibo, perché siamo piccoli come cavallette e loro ci mangeranno. Mentre Giosuè e Caleb, mosso dallo spirito della fede, hanno detto: ci sono i giganti, ce li mangeremo, perché Dio è con noi. Giosuè e Caleb sono quelli che poi hanno fatto entrare nella terra promessa tutto il popolo. Cos'è che ci fa entrare nella terra promessa? Lo spirito della fede. E qui vi do solo un accenno, un inizio, e poi chiudiamo. Intanto voglio dirvi che la chiamata equivale alla vocazione, che è la naturale inclinazione a compiere un'attività con successo, con estrema gioia e con il minimo sforzo. Ma per poter conoscere la chiamata che c'è nella tua vita, devi funzionare nelle chiamate fondamentali. Se non funzioniamo nelle chiamate fondamentali, non scopriremo la chiamata specifica, cioè l'unzione specifica che Dio ha stabilito per la tua vita. Io voglio sapere quanti volete conoscere l'unzione specifica che Dio ha messo nella vostra vita. Quanti volete conoscere? Adesso vi spiego solo un accenno, poi continueremo un'altra volta. Andiamo a vedere quali sono queste chiamate fondamentali, i fondamentali. Nel calcio si parla di fondamentali, nelle professioni si parla di fondamentali, che sono quelle cose, quelle poche cose, ma che sono importanti, cioè sono i fondamenti se tu vuoi costruire qualcosa sopra, se tu vuoi poi vedere un futuro. Quali sono i fondamentali per la chiamata? Perché tu possa conoscere la tua chiamata specifica, devi prima di tutto rispondere e funzionare in queste cinque chiamate. E quanto chiamate? Tu pensavi di avere una sola chiamata? C'è molto di più. Cinque chiamate che semplicemente adesso ve le elenco, ma poi le tratteremo una per una dalla prossima volta. La prima chiamata è la chiamata a camminare per fede oggi, cioè su base quotidiana. Camminare per fede oggi. In Romani, in Ebrei capitolo 3, parla proprio di questo, che il popolo nel deserto non camminava per fede nell'oggi, ma ricordava le cose del passato. Sì, c'erano state le promesse di Dio, ma noi ci troviamo male, ci troviamo nel deserto. E vivevano di passato, vivevano di cenere, si pascevano di cenere. Quindi chiamati a camminare per fede oggi, nel quotidiano. Quando Gesù insegna i discepoli a pregare, cosa dice loro a proposito del pane? Dacci quando? Il pane di quale pane? Quello di oggi. Dacci oggi il pane di oggi. No, non mi piace che specifica, che Gesù lo specifica, perché uno potrebbe dire dammi oggi il pane di ieri. A chi piace mangiare pane duro? Se lo fai come bruschetta, diciamo, o altre cose di questo genere, allora. Ma se vogliamo mangiare pane, tutti quanti vogliamo il pane fresco, bello, caldo, appena sfornato. E giù in Sicilia, quando c'è come si può chiamare qui? Avastedda. Sì, vabbè, diciamo una focaccia, un pane, quando viene sfornato caldo si apre, si mette l'olio d'oliva, si mettono le sarde, diventa male. Il padre prepara, la cosa che mi commuove, sapete cos'è? Che Gesù dice quando a proposito di chiedere il pane di oggi, lo mette come se noi in quel momento più che chiedere è un comando, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perché Gesù ci sta mostrando l'importanza del rapporto che abbiamo con Dio, che non è Dio distante da noi, ma è nostro Padre. E così come il figlio chiede il pane al Padre, così noi dobbiamo chiedere il pane necessario, il pane di oggi a nostro Padre. Per favore, non andate a chiedere ad altri quello che può soddisfare la vostra vita, che è necessario per la vostra vita. Perché il Padre si dispiace quando noi andiamo altrove a chiedere qualcosa che ci soddisfa. Perché le altre cose non ci soddisfano, ma ci rendono piuttosto schiavi, dipendenti. Mentre quello che viene dal cielo, il pane che viene dal cielo, quello soddisfa le anime nostre. E ogni giorno il Padre ha preparato il pane ed è lì pronto a darci quel pane quotidiano, bello caldo per ognuno di noi. Chiamati a camminare per fede oggi. la prossima volta lo vedremo un pochino meglio. Poi vi faccio l'elenco delle altre chiamate. La seconda chiamata, chiamati a pregare ogni sorta di preghiera, guardando la preghiera non come un dovere. Devi pregare. Hai pregato oggi?
Sì, ho fatto
di un quarto d'ora, sai, non ho potuto fare di più perché ci avevo un sacco. E quasi quasi a volte vediamo la preghiera come un ordine oppressivo. Se tu altrimenti sarai giudicato, sarai visto come uno che non serve a niente. Se non hai pregato, allora peggio per te. La preghiera non è un peso per chi la conosce. Perché all'inizio in qualche modo ti devi disciplinare nella preghiera, ma quando cominci a scoprire il cuore del Padre, diventa il tuo piacere, la tua gioia. L'apostolo Pietro, mentre gli preparavano da mangiare, si trovava in una certa casa, e mentre gli preparavano da mangiare e si sentivano gli odori, lui cosa fa? Se ne va in terrazza a pregare. Come mai? Semplice, perché aveva un tale desiderio di sentire, di parlare con Gesù, di sentire da Lui, di sentire lo Spirito Santo ciò che gli doveva dire, che non vede l'ora di andarsene a pregare. Scusate, visto che ho questo momento di libertà, permettetemi di isolarvi un attimino, o devo parlare con qualcuno. Se ne va in terrazza e se ne va a pregare. Lo vedi come un'oppressione o lo vedi come motivo di gioia? È un motivo di gioia, e la preghiera deve essere la nostra gioia quotidiana, deve essere il nostro stile di vita. Per questo la scrittura in Seconda Tessalonicese dice: non cessate mai di pregare, il che significa non cessare mai di dialogare con il Padre, di dialogare con Dio, di dialogare con lo Spirito Santo, di dialogare con la parola. E tra queste tra le caratteristiche della preghiera c'è il ringraziamento. Vi voglio ricordare che c'è il ringraziamento tra le caratteristiche della preghiera. Il ringraziamento viene racchiuso nella preghiera, perché quando tu ringrazi, tu stai riconoscendo la grazia di Dio nella tua vita. E poi ancora, chiamati a benedire. Noi siamo stati chiamati a benedire. Per favore, non maledire, ma benedici, perché a questo sei stato chiamato, ma lo scopriremo la prossima volta. Poi siamo stati chiamati a portare molto frutto, perché tu sei attaccato alla vite, tu sei un tralcio della vite, e se questa vita a cui sei attaccato si chiama Gesù, non è possibile che tu non porti frutto, perché la vite Gesù ti dà l'energia del cielo, la potenza del cielo, l'autorità del cielo, perché tu possa portare molto, ma molto frutto. E infine, e chiudiamo qui, la chiamata a portare la chiamata a portare pace, che è anche a portare persone nuove. Perché quando tu ubbidisci al ministero della riconciliazione, tu stai permettendo alla pace di Dio di invadere la vita di qualcuno che è contro Dio. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. È la cosa più importante dell'umanità. La cosa a cui anela l'umanità è la pace, ed è la pace con Dio. Senza pace, senza la pace di Dio, non ci può essere riposo. Abbiamo tutti bisogno di quella pace, e noi abbiamo ricevuto quella pace quando abbiamo ricevuto il principe della pace, perché la pace è una persona, e il nome di questa persona è?
Gesù. Gesù.
Avevi paura dell'interrogazione? Non abbiate paura dell'interrogazione, voi siete preparati. Dovete rispondere subito, direttamente, secondo quello che in quel momento lo Spirito Santo vi dà. Alziamoci in piedi. Noi siamo chiamati a portare pace, cioè ad ubbidire al ministero della riconciliazione.